quinto movimento. Disabito il luogo. Io non abito. Disabito questo luogo. E disabito il luogo. Astratta conseguenza della sua presunzione, il luogo sfugge alla mia presenza. Si camuffa e oltrepassa il limite della mia comprensione e della comprensione tutta, nascondendosi nella caparbietà di un pensiero, sfuggendo al suo stesso dileguarsi in una qualche figura mentale, in un qualche paesaggio sentimentale. Non abito il luogo che mi ospita, ma lo disabito. Sono dentro l'occorrenza, ma non ne faccio parte. E come posso farne parte se non riesco neppure a riconoscere nella nudità della mia anima l'appartenenza al mio stesso pensiero? Io lo disabito il luogo. E lui non se ne accorge, crede di contenermi, di possedere il mio destino, di condizionare ogni mia azione, di avermi in pugno. Ma io sono lì per evitarmi, per cancellare ogni mia traccia, per essere frammento sfuggente di un più grande frammento, anch'esso vagante da una ragione all'altra, senza sosta, senza neppure tormento. Dondolante tra una gita al lago e una mangiata in compagnia, tra un tuffo in un verde azzurro mare e un desiderio che non trova soddisfazione. Solo questo. E altro ancora, ridotto a inservibile mucchietto, ad inganno nascosto nella piacevole arietta di un mattino afoso d'estate. No, il luogo non mi appartiene e io non gli appartengo. Come si può stare dentro a un paesaggio a cui non si può dar risposta, a cui donare soltanto uno sguardo di ritorno intriso di cecità sostanziale? Risiedo al di là del luogo. Non mi fido del paesaggio che mi sta intorno, solenne e ridicolo, con tutte le sue bellezze e asperità. Quello che vedo è nelle immagini che appaiono e scompaiono a trovare un posticino appartato e convesso nelle immagini di quelle stesse immagini e di altre ancora, ormai lacerti di tutta quanta la visione, di tutto quanto quel supporre di esserci davvero stati, di avere davvero organizzato le luci in modo tale che ogni cosa, ogni illusione, ogni temperatura del vedere fosse sistemata per benino e non creasse troppe domande già comprese in un'unica risposta inascoltata. Non riconosco le figure di questo paesaggio assorto nella sua straniata presenza. Mi sono lontane e imprecise, risolute nel loro sviare da ogni senso o sentenza, da ogni pur minima comprensione di loro stesse e della parola che nomina il loro riflesso e le stempera tutte in un color tramonto. Una prematura fine le annuncia. E quell'esordio è rimandato alla contrazione dell'occhio, al restringimento dello spettro visuale, a un'occlusione. E solo attraverso quella specie di buio, animato soltanto dai suoi soliti brillii che si manifestano quando è chiuso in sé e assorto in oscure trame e in impervi tragitti e naturali. Ma il mio occhio è ancora troppo nello sguardo affilato sulle cose della luce per poter davvero vedere e non solo guardare astrattamente le cose reali e sentire nel disagio di ogni istante la forza inspiegabile che le rende tali. Guardo le cose, ma non riesco a vederle. Sono tutte lì distribuite nello spazio, avvinghiate a quella loro verità che sembra volerle escludere, distanziare da sé, invalidare. E l'occhio a volerlo, nella complessità del suo cervello. E l'occhio a pensarlo, nella semplicità del suo istinto, che lo spinge a fare rivelazioni delle distanze, delle prossimità, dei colori che si incanalano dentro ciascuna delle veloci, abbaglianti sembianze di quello che appare, sospinto dall'alito e dalla sua pertinenza e lascito del pasto consumato, e di tutto uno sfrigolio di pensieri che riescono talvolta solamente ad ammalare il fegato. Eppure ogni cosa continua ad essere in una speciale solennità ridicola e opprimente, e continua nel pensiero che la contiene, quasi costringendola a costringerlo nel suo tenace sentire.
Oh,